uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno e bentornati a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e con me non c'è Angelo, non c'è Angela, ma chi c'è? Una partner in crime che finalmente torna ed è tornata anche a Roma dopo tanto vagabondare, Giulia Bianconi. Buongiorno.
Detta Giulia Angelina. No.
Sì. Ti senti Angelo tu? Guarda che è stato ampiamente, come dire, discusso questa, le origini della dell'angelitudine di Angelo e Angela. Allora, in realtà ti ho chiamato con me non solo per quello di cui parleremo fra poco, ma perché sei appena tornata, hai deciso di tornare alla vita festivaliera e sei appena tornata da un festival, cioè quello di Spello, dove ero invitata anch'io, poi non sono venuta, ma che diciamo inseriva al suo interno anche un premio di cui siamo state in giuria, cioè meno di 30. Innanzitutto, ti sei divertita?
Diciamo che il fatto di passare del tempo con questi giovani attori mi ha fatto tornare giovane anche a me. Allora, non so se sia un bene o un male, però diciamo è stato molto carino. Allora, il Festival di Spello intanto è arrivato alla 10ª edizione, un festival che premia le professioni del cinema. Spesso si dimentica che un film è fatto da tanti addetti ai lavori e non soltanto gli attori, i registi, magari anche gli sceneggiatori, che sono quelli che solitamente sono più visibili, diciamo, alle persone, ma è fatta appunto di tante professioni. All'interno appunto del festival, questa è la seconda edizione, c'è stato inserito questo premio che appunto si chiama Meno di 30. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere in giuria
perché giovanissime ci hanno chiamato per quello.
Esatto, siamo giovani inside.
Sì, sì, esattamente. Molto.
Molto, e quindi ci sono venuti a ritirare il premio Beatrice Granot, che era una delle protagoniste degli Indifferenti di Leonardo Guerra Seragnoli e che ha vinto un premio in ex aequo con Ludovica Francesconi per il film Sul più bello. Poi c'è Mattia Garaci, che ha vinto per Padre Nostro di Claudio Noce, che ci ha fatto anche scoprire il suo lato ballerino, danzatore, un incredibile ballerino. Chissà se lo vedremo un giorno recitare anche così, magari, non so, in un musical, magari, non so se a lui va, ma è veramente un ballerino eccezionale. E poi sono stati premiati Massimiliano Cagliazzo per la serie TV Mare Fuori e Beatrice Bruschi per Scam Italia, la stagione 4, di cui sappiamo è stata annunciata anche la stagione 5 ed una delle serie più amate tra i giovani.
Sì, Angelo, ci abbiamo anche ampiamente pianto su questa notizia. E va bene, prima di addentrarci in consigli per gli acquisti, no, per la visione, fra poco dopo la musica, voglio ricordare che forse, se siete fortunati, gira ancora qualche Instagram story con Giulia che fa il waka waka.
No, tu fai il waka waka, detto così sembra che faccio il bunga bunga.
No, adesso. Il waka waka perché tu sei ex coreografa e quindi quando senti queste musiche incominci a coreografare, ecco, così, esatto. ma navigate in internet.
A tutti i festival finisco sempre per fare qualche balletto, qualche coreografia che poi alla fine faccio solo io perché...
Con il disappunto dei presenti di solito, però vabbè, questa è un'altra storia. Ecco, infatti cercate l'Instagram story e soprattutto fate attenzione non a Giulia ma al suo intorno. Esatto. Musica.
Fred.
L'avevo detto ad inizio puntata, innanzitutto Ari, bentornati a The Soup of the Day. Con me non c'è Angelo, non c'è Angela, ma c'è ancora Giulia Bianconi, perché adesso entriamo nel vivo della nostra partnership, perché torna Mom Plus Mom e torna in tutta la sua italiana internazionalità, perché da poco, da venerdì scorso, è uscito su Disney Plus e solo su Disney Plus, ahimè, un quasi capolavoro, il film è lungo, primo lungometraggio di Enrico Casarosa, Luca, e noi siamo qui per celebrarlo e consigliarlo, vero?
Sì, dici bene, che peccato, perché questo è un film che valeva la pena di vedere assolutamente sul grande schermo con tutta la famiglia. Le emozioni sul grande schermo probabilmente sarebbero state amplificate, no? Rispetto poi alla visione a casa, ma insomma, per chi ha Disney Plus avrà appunto modo di vedere questo film che è così toccante, delicato, perché parla di questo Luca Paguro, che è questo piccolo mostro marino che vive, diciamo, nelle profondità del mare della Liguria, in questa località immaginaria delle Cinque Terre che si chiama Porto Rosso, e sogna di arrivare sulla terraferma e ce la fa, scoprendo poi di poter prendere le sembianze di un bambino. Vivrà un'avventura insieme ad altri due coetanei, uno che è un mostro marino come lui, Alberto, e invece la vivace Giulia, che invece è una bimba.
Un po' sirenettiano all'inizio, no? Cioè questa fascinazione per il mondo esterno, per la superficie.
E poi ci sono tutta una serie di tematiche, come il fatto che quanto sia importante la diversità, anche riuscire ad accettare noi stessi perché siamo diversi rispetto agli altri, non soltanto gli altri devono accettare noi perché siamo diversi. Poi c'è la spensieratezza che si vive a quell'età, anche se poi chiaramente in questa storia c'è sempre un po' il piccolo villain, no? C'è questo piccolo bulletto di paese che vorrebbe mettere un po' i bastoni tra le ruote a questi tre amici, ma noi naturalmente non sveliamo se ce la farà o meno.
Che dice sempre di avere 16 anni. Mi ha fatto tanto ridere sta cosa, perché mi ci sono ritrovata, non scherzo. E è importante sottolineare anche due cose curiose, nel senso che Rico Casarosa innanzitutto è l'autore di quel cortometraggio che, se non l'avete visto, andatelo a recuperare su Disney Plus, meraviglioso, si chiama La Luna, e qui lui porta una, diciamo, l'origine di questa storia è molto molto biografica e personale, perché lui ha raccontato che si è ispirato a questa sua amicizia a 11 anni con questo amico mentre passava le vacanze nella Riviera Ligure. Lui genovese, trapiantato a Los Angeles, vive anche con moglie, figlia e gallina. Ho letto nella sua bio, già mi fa tanto ridere questa cosa, ed è proprio il sogno americano, no? Cioè, nel senso, vuoi fare l'animatore, il disegnatore, così fai tutta una gavetta e poi finalmente metti le mani sul lungometraggio lavorando a Pixar e ti fai il film che parla anche d'Italia senza troppi cliché, anzi. Quindi doppio traguardo, secondo me. Anche perché ci sono dei personaggi memorabilissimi, di cui già ci sono i gadget, questo lo anticipo, e che vi dobbiamo lasciar scoprire. Non so se tu già, Giulia, hai qualche preferito. Io sono impazzita per uno, ma mi dispiace dirlo, ecco, diciamo è un miagolante.
È un miagolante.
E che altro dire su Luca? Va sottolineato che, stranamente, di solito noi l'abbiamo precisato varie volte, non so se sei d'accordo, che i film Pixar, proprio la dicitura Pixar, ti porta verso lidi più maturi, nel senso da un 6 anni in poi, perché altrimenti alcuni potrebbero essere di difficile comprensione. In questo caso devo contraddirmi, poi mi dirà se sei d'accordo, perché secondo me anche più piccoli lo possono vedere e quasi comprendere tutto, almeno nella sua superficialità, però è un film godibile anche per i più piccoli.
Beh, tu ne hai avuto un esempio, perché appunto l'hai rivisto anche con tua figlia che ha 3 anni, e quindi hai scoperto quanto possa affascinare anche un film come questo per i bimbi più piccolini. Io ancora lo devo far vedere alla mia, ma insomma immagino che sarà il risultato, sarà lo stesso, quindi non solo per bimbi, diciamo, dai 6 in su, ma anche un pochino più piccoli.
Poi per gli italiani, secondo me, c'è anche, fa tanto gioco molto i colori e le atmosfere, che per un pubblico italiano e per i piccoli italiani forse sono anche più familiari, quindi più di facile comprensione. Che ne dici?
Quello sì, anche se poi è un film che strizza l'occhio al pubblico più adulto, perché è ambientato negli anni 50 e 60 con tutta una serie anche di musiche, anche se le musiche sono poi anche più ampie, no? Perché ad esempio Edoardo Bennato con Il gatto e la volpe è una canzone, diciamo, più recente rispetto a quella degli anni 50 e 60, però secondo me abbraccia poi tutta la famiglia, dai colori, dai paesaggi, dal mare, dal sole, da quanto è bella la nostra Italia.
E quindi anche colonna sonora sì, da tenere d'occhio, e mi raccomando, come tradizione Disney, guardate Luca e guardatelo fino a dopo i titoli di coda. Fred. Prime anticipazioni, direi super notizie dalla Festa del Cinema di Roma, dalla voce.
Direi di sì, senza presunzione, credo non siano proprio brutte.
No? Esatto,
sono proprio banali, ecco.
Dalla voce di Antonio Monda, come potete sentire, bentornato su Fred innanzitutto.
Grazie, è sempre un piacere, grazie per avermi invitato di nuovo.
Allora, tra le super notizie, appunto, la festa celebra due fra i maggiori cineasti della storia del cinema, Tim Burton e Quentin Tarantino, che ricevono entrambi i premi alla carriera e incontreranno al pubblico.
Non è che saranno insieme, questo è importante dirlo.
Sì, sì, esatto, però la cosa importante da dire è che, a parte il premio alla carriera, vengono per amore e per affetto.
Assolutamente sì, perché nessuno dei due ha un film in promozione, vengono per la stima che abbiamo costruito in tutti questi anni alla Festa del Cinema, e quindi questo va diviso con tutto lo staff, con tutti coloro che ci lavorano alla festa, e la credibilità che abbiamo costruito. Quindi è un piacere, è un onore, è una cosa che ci riempie di gioia.
E devo dire, iniziando da Tim Burton, ha citato nei ringraziamenti a questo premio Federico Fellini, Mario Bava e Dario Argento, quindi...
Dario Argento, sì, non commento, cioè va da sé, si riconoscono subito le sue passioni.
Quindi punti di riferimento, e poi sappiamo anche invece l'amore di Tarantino per l'Italia, quindi ci aspettiamo anche lì grandi celebrazioni del nostro cinema.
Assolutamente, assolutamente. Lui ama un cinema diverso, non dico più o meno bello, però ama molto il cinema di serie B, capito? Quindi Enzo G. Castellani, Antonio Margheriti, insomma un cinema da cui lui poi arriva, Duccio Testari, signor regista ben inteso, Sergio Corbucci, ecco, ama molto questo tipo di cinema qua.
E devo dire, altra grande notizia, Emily Mortimer che presenta The Pursuit of Love, quindi...
Sì, quella è una bellissima, io l'ho visto ovviamente, è un ottimo lavoro, ne siamo molto 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 orgogliosi, e poi Emily, che è una bravissima regina ed attrice, si è dimostrata un'eccellente regista, vedete, rimarrete colpiti.
E quindi anche Zadie Smith, quindi per una delle storiche, ormai storiche, conversazioni sul palco anche di letteratura.
Incontri ravvicinati, chiamiamoli col loro nome.
Esattamente, esattamente. E ancora mi piace molto sottolineare che tutti gli anni con i membri del comitato di selezione fate, diciamo, una breve rassegna vostra, come dire, il western, il musical, il noir.
Quest'anno sono
meravigliosi.
Sono guilty pleasure, sono i film che sappiamo non essere capolavori, ma a noi piacciono ugualmente.
Però ce li abbiamo tutti. Ce li abbiamo tutti, e direi che questo, fatto da diciamo gli esperti di cinema, libera anche un po' tutti i cinefili, no?
Vuoi che ti dica il mio, perché l'ho già scelto?
Assolutamente sì.
Notting Hill con Julia Roberts e Hugh Grant.
Vabbè, lacrime. questo
non è un capolavoro, però chi guai a chi me lo tocca, ecco.
Assolutamente, surreale ma bello, citerei.
Sì, apprezzo la citazione.
E quindi una curiosità, io so, noi tutti sappiamo ormai che sei anche grande amico di Wes Anderson. Wes Anderson sarà esattamente.
Io ancora non ho visto il film, ma non escludo di farne un Tutti ne parlano, quei film che vengono a Cannes ne prendiamo 3 o 4.
E infatti,
no?
Io ci speravo, e infatti su questo, per questo lo chiedevo.
Però devo ancora vederlo, eh.
E infine una cosa importante, una riflessione che hai fatto oggi nell'incontro con noi della stampa e che mi piaceva sottolineare, il fatto che una delle lezioni di questi quasi 2 anni di pandemia è che ci sono anche delle nuove possibilità, sempre rimanendo in presenza, magari alternare all'online, però è
la
giusto.
Non so se c'eri, ma un incontro bellissimo è stato Damien Chazelle.
Ah, certo.
Si sono aperti, ovviamente, allora, premessa, la pandemia è una tragedia, in tutto e per tutto non si scherza. È stato un dramma, dove ci sono milioni di morti, insomma. Detto questo, in questa tragedia, come succede anche con le guerre, si possono trovare qua e là delle piccole cose che possono diventare interessanti, come questa dell'incontro online nel caso specifico del Festival del Cinema.
E quindi possiamo anche aspettare e sperare che, ecco, come nel caso di Damien Chazelle l'anno scorso, se proprio non ci possono essere, qualcosa di bello si costruirà comunque. Questo è tutto questo susseguirsi di festival e manifestazioni cinematografiche, non solo, che hanno dovuto trovare, come dire, la propria quadra, no, per continuare a portare il cinema, la musica, l'arte al pubblico. Qual è il festival da cui credi che sei riuscito a acquisire di più e che hai potuto portare?
Il Festival di New York, perché è il mio modello da sempre, un festival che è un po' una specie di master rispetto ai tornei, cioè si prende solo il meglio senza concorso.
E quindi noi, come sempre, puntiamo a vedere la qualità che sappiamo che voi selezionerete.
Quello sai che io ho detto oggi in conferenza, io ho la dittatura della qualità, è il mio dittatore. E sull'altare di questa dittatura io metto in secondo piano tutto.
E quindi grazie Antonio Monda, in bocca al lupo, e noi dopo questi annunci ormai grandi aspettative, quindi dovete
grazie.
Sostenere questa responsabilità.
Mettiamo tutto a una grande squadra, grazie di cuore.
Grazie mille Antonio Monda, direttore artistico della Festa del Cinema di Roma. E continuiamo a parlare di festival perché sta tornando Angelo Acerbi. Fred Film Radio. Ho iniziato questa puntata tradendo Angelo e tradendo Angela, ma Angelo intanto è tornato, si è, diciamo, sostituito alla nostra guest star di oggi, Giulia Bianconi, perché reduce dall'Overs adesso ci può raccontare tutto. Raccontaci tutto.
Buongiorno. E poi
buongiorno.
Perché lascio, mica mi faccio rubare il posto da Bianconi. Ma
esatto,
capace.
Quindi abbiamo parlato di altre cose, adesso un intervento tutto per te, vai, sbizzarrisciti.
No, il Lovers è finito. Nel weekend lungo più caldo della storia di Torino, credo.
Mamma mia.
Siamo scoppiati.
E questa settimana non stiamo scherzando di certo.
Esatto, vale. No, è andato molto bene la serata di chiusura, poi è stato un tripudio, ci siamo molto divertiti io e Vladimir a fare un po' i presentatori, quelli seri, senza essere, non essendo seri, nessuna dei due. Mm-hmm. Abbiamo avuto l'ultima performance di Vincenzo De Lucia, che ha fatto Mara Venier, che è stato un tripudio.
Ho visto anche una foto, devo dire.
E poi anche perché invece di fare lo sketch, cioè il suo sketch di 7-8 minuti, quello che era di solito, e andare via, è stato tutta la sera seduto lì in prima fila, microfonato, e quindi ogni volta che gli veniva di dire qualcosa diceva accenti rotti 1000 volte, ci siamo dovuti mettere, ci siamo messi a ridere, insomma è stata una cosa molto per il pubblico molto divertente, un po' sfidente per noi portarla a casa, però molto divertente. C'è stata la Malika Ayane, che ha fatto il suo primo concerto reale da un anno e mezzo, quindi era super carica, c'era una bellissima energia, il pubblico era entusiasta, lei anche si è proprio sdata, è stato molto bello. E poi abbiamo dato i premi ai film, il miglior film è stato vinto da Swan Song di Todd Phillips con Udo Kier, che è un one man show di Udo Kier, che è sullo schermo dall'inizio alla fine, che fa la parte di questo vecchio parrucchiere truccatore gay in casa di riposo, solo che un giorno si stufa, esce dalla casa di riposo e va a ritrovare i suoi luoghi la sua vita di prima nella città. La città è cambiata, a casa sua non c'è più, perché è stata buttata giù, e al posto c'è una casetta di una coppia che però lo accoglie in casa, gli offre il pranzo, gli offre da bere, si fa raccontare. C'è tutto un film sui ricordi e sulla gestione del passato, che è stato molto toccante, ed è molto strano che sia piaciuto da pazzi a una giuria di ventenni, perché i nostri giurati...
Ma Udo è senza tempo.
Sì, no, vero. E poi, poi devo dire che il tutor della giuria, Costantino Del Gherardesca, che era un fan sfegatato, deve averli sfiniti fino a che li ha convinti che questo era il film da votare, probabilmente. Poi il documentario invece è stato vinto da Limiar, nella giuria presieduta da Adele Tulli. Limiar, che è un film brasiliano su una storia di nonna, mamma e nipote, che poi diventa una nipote, e della gestione di questo mutamento di genere su tre generazioni, dove ovviamente la più sveglia e quella con meno problemi è la nonna, ovviamente.
Sì.
Personaggio pazzesco. E poi ci sono stati anche dei premi collaterali, tipo il premio Giostaiano, il premio che viene dato tutti gli anni in memoria di Giostaiano, la attivista, scrittrice, attrice transessuale degli anni 60-70. È andato a un film bellissimo che si chiama Jump Darling di con Cloris Leachman, che è la storia di un rapporto nonna-nipote. Nipote fa la drag queen e non sopporta la madre, la nonna vuole vivere da sola e non sopporta la figlia, e tutti e due insieme cercano di portare avanti questa loro battaglia per l'indipendenza, considerando che questo è l'ultimo film che Cloris Leachman ha fatto prima di andarsene. Cloris Leachman, sai, no? La signorina, la Frau Brücker,
sì, certo, indimenticabili,
più mille altre cose, ecco. E poi niente, poi è stato premiato anche un cortometraggio che si chiama Snake, un cortometraggio macedone sulla storia di un bambino che gli piace travestirsi e che deve scappare dalle grinfie del patrigno non particolarmente simpatico, ecco, è carino. E poi abbiamo anche dato è stata data una menzione speciale a un film italiano, un cortometraggio italiano di Alessandro Gattuso, un cortometraggio di molto, molto delicato e sentimentale, fatto solo di montaggio di materiale di archivio. Ha guardato tipo 400 ore di materiale di archivio per creare questi 15 minuti di film, che si chiama Dal mattino finché sera, che è piaciuto tantissimo. Ci sono due signore del pubblico che ci hanno confessato che hanno comprato il biglietto due volte per poterlo vedere anche la seconda volta, quindi lui era molto contento, è stato molto apprezzato, e basta. Ieri sera
e la coreografia TikTok
non l'abbiamo fatta.
Ho ascoltato tutto questo e proprio per...
No, ma c'è un motivo, perché quando abbiamo fatto la prevenzione di TikTok la prima sera con Alessandro Greco, il TikToker, lui era talmente splendido, vestito giusto, truccato giusto, stratruccato, carino, che io cosa faccio che facessi mia luxuria?
Sì, vabbè, perché vi sottovalutate così?
No, ma poi perché comunque noi rappresentavamo il festival, siamo anche di svariate centinaia di generazioni dopo Alessandro, non era Pierangelo Greco.
Non ti invecchiare così.
E quindi non era neanche tanto il caso.
Ti stai affogando per l'emozione, però va bene.
Due giorni che ho dell'allergia violentissima, e quindi ogni tanto mi prendono ste botte.
Anche gli angeli hanno un'allergia.
Sì, e anche gli angeli non sanno a cosa, quindi non ce la riusciamo a curare. Ma
una prova allergica? Questo è pubblicità progresso?
sarà fatta. Adesso in questi giorni, in queste ultime due o tre settimane, non avevo esattamente il tempo. Adesso ce l'ho e andrò. No, comunque, a parte le mie beghe allergiche, il festival è andato bene, nonostante il periodo estivo, che non è sempre...
Certo.
Ideale, nonostante il clima subtropicale, che era ancora meno ideale, e nonostante comunque ancora la capienza, cioè la capienza dimezzata, perché ieri, la serata di chiusura, quando c'era Malika Yan, avevamo solo 220 posti, e quindi tantissima gente purtroppo non è riuscita a entrare, perché quello è.
A proposito, in chiusura siete riusciti a far scendere dal palco Malika?
Sì, siamo riusciti, nel senso che lei ha fatto i pezzi, poi ne ha fatto un altro, poi magari ne faccio ancora uno, poi credo che abbia ricevuto uno sguardo fulminante da sua gente che era seduto di fianco a me, e lei ha capito, vabbè, vado, e allora poi è andato. No, poi è stata carinissima fuori, ha fatto milioni di foto, e proprio considerando che arrivava dalla Spagna, aveva preso 3 voli per arrivare a Torino da noi, quindi non era proprio un pochino stanca, però nonostante tutto, secondo me la carica di essere di nuovo su un palco, per quanto anomalo come il palco di un cinema e non il palco di un teatro, e avere davanti una sala piena di gente che applaudiva a scena aperta ogni volta che lei apriva la bocca e cantava, secondo me deve essere stata una carica che anche la stanchezza che magari aveva l'è passata.
E quindi viva Malika Yan, viva il Lovers Film Festival, bravi.
Viva Vladimir, viva Elsie, sì. Perino, Alessandro Uccelli, i miei colleghi, viva tutti, perché siamo stati intensi e bravi, e abbiamo una promessa da parte, ecco, del Museo del Cinema, detta pubblicamente in sala nei ringraziamenti dal direttore del museo, che leggeva un messaggio del Consiglio di Amministrazione, che l'anno prossimo il festival avrà dei giorni in più. Adesso l'hanno detto.
E vediamo. Lo devono fare.
E lo devono fare, perché avevano 220 testimoni davanti, più la radio, più la Rai, le televisioni, tutti quelli che c'erano. Quindi adesso quindi, dispiace tanto per loro.
Anche Fred lo sa, quindi l'anno prossimo, esatto, più giorni all'Overs per la 37esima edizione.
Esatto.
Fred Film Radio. E anche oggi abbiamo consigliato con Angelo cosa vedere un po' sulle piattaforme, le novità, mancano i consigli di Angela su cosa vedere in TV.
Molti i suggerimenti che avete dato di film da vedere sulle piattaforme, ma anche le televisioni generaliste hanno dei bei titoli. Decisamente belli. Tra questi ho pescato un film che ho amato, però insomma mi sono posta anche qualche domanda su se davvero lo avessi amato così tanto, e il film in questione è L'amore bugiardo, Gone Girl, di David Fincher, che è proposto da Rai 4 alle ore 21. Dunque, il film è tratto da un romanzo di grandissimo successo con lo stesso titolo, Gone Girl, di Gillian Flynn, che è un'autrice di quelle, come dire, di sicuro successo. Ogni romanzo che ha scritto ha avuto tantissimi lettori, è una maestra del thriller, insomma le sue storie sono sempre cariche di tensione. Lo è particolarmente questa, che racconta la storia di una coppia. Ecco, è come se leggendo il libro, ma anche vedendo il film ovviamente, assistessimo un po' a delle scene da un matrimonio, però tinte di nero. Ecco, siamo lontani dai film dalla meravigliosa opera di Bergman, qua siamo in una storia che è lacrime e sangue, anche parecchio sangue. E cosa racconta il film? La coppia, dicevo, lei è Amy, interpretata da una straordinaria Rosamund Pike, lui è Nick, Ben Affleck, all'apparenza sono una coppia bella, perfetta, e belli lo sono infatti, e si dimostrano anche perfetti, solo che come spesso succede, nulla è come appare, e anche quindi il loro matrimonio, perché all'interno delle mura domestiche appare chiaro che questa è una coppia che sta andando verso il naufragio. Lui è un traditore, non si prende cura di lei come lei si aspetterebbe, e come pensa che sia giusto che debba essere, non solo perché ci si aspetta questo da un compagno, ma perché lei è una donna perfetta, è stata una bambina prodigio, è bellissima, sa come comportarsi, è sempre perfetta, appunto, e però appunto il marito invece non ha più quello slancio che aveva quando si era innamorato di lei. A un certo punto Amy sparisce. Amy sparisce, ma ci sono delle tracce che lasciano supporre che non sia sparita per andare chissà dove volontariamente, ma che sia sparita perché Nick l'ha uccisa. Ora, Nick, che è un traditore, che è uno appunto che da tempo è diventato egoista, di due cose è sicuro che uno non ha ucciso la moglie e due la loro coppia non è perfetta, quindi lui non si è liberato per niente, non lo ha fatto, ma qualora dovesse averlo fatto non si è liberato di una donna perfetta. Poi improvvisamente qualcosa cambia, no? Non vado oltre perché sarebbe rivelare qualcosa di veramente fondamentale nella storia, che ribalta completamente le aspettative. Quello che invece interessa è come Fincher si addentra nei meandri della ricostruzione di questo rapporto, che da una parte è il rapporto di coppia, ma è anche la ricostruzione di una perfetta macchina per rendere colpevole chi non è colpevole. Ecco, è veramente un'anatomia, e Fincher si rivela un dissezionatore perfetto, perché veramente è come se ferisse se tracciasse delle linee sulla carne viva dei suoi protagonisti e anche su di noi spettatori, perché siamo inevitabilmente ora accanto all'uno, ora accanto all'altro, perché le ragioni dell'uno sono opposte a quelle dell'altro, ma sono quelle dell'altro sono vere e giuste quanto chi in qualche modo accusa. Ecco, non c'è differenza tra vittima e colpevole. In questo gioco veramente Fincher si rivela uno straordinario indagatore degli animi umani. Ecco, c'è un limite, sì, forse io che ho una natura più calda lo avrei voluto un po' meno freddo, ma questo è Fincher, che comunque rimane il grandissimo regista che è, e vedendo Gone Girl, L'amore bugiardo, non si può rimanere delusi, insomma, una serata che promette e mantiene. Rai 4 alle ore 21.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Abbiamo ampiamente assolto al nostro compito da Festival Insider in questa puntata di The Soup of the Day. Abbiamo parlato di Spello, abbiamo parlato dell'Overs, abbiamo parlato della Festa del Cinema di Roma con Antonio Monda, quindi ora, mio caro Angelo, possiamo dedicarci un po' alla leggerezza, ai commenti su una notizia che impazza sui social. Ebbene, Madame, la cantante 19enne, ha fatto questo Twitter dove protestava che un fan evidentemente l'aveva interrotta per un selfie mentre stava mangiando, e da lì il web si è diviso. C'è chi è d'accordo con lei che essere famosi non significa essere sempre disponibili a farsi interrompere in qualsiasi attività della vita, e chi dice che invece se sei famoso ti alzi e ti fai le foto. Tu che ne pensi?
Che ha ragione, ha tantissimo ragione, perché questa cosa, perché è una questione proprio di educazione, di buon senso, non è una questione di se sei più famoso o meno famoso, perché basta, cioè questa cosa qua deve finire. Uno non può io vorrei che a queste persone che fanno così disinvolti succedesse l'opposto, cioè che mentre loro sono lì che si fanno fare sfogliare continuasse a arrivare gente che li rompe, ma che non li rompe per la voglia di e per la stima verso il personaggio, no? Perché capita, voglio dire, io l'altra sera mentre c'era l'Overs ero seduto in un bar con Vladimir Luxuria e con Costantino della Gherardesca, e sono arrivati dei ragazzi che hanno chiesto se potevano farsi fare delle foto, me l'hanno chiesto in un modo con grandissima scortesia, anzi scusandosi pure, no? Poi sì, dopo un po', alla quarta, quinta foto, hanno capito che basta, cioè che era finito, il tempo era finito. E invece per lei, secondo me, cioè, io sono assolutamente d'accordo, lei ha fatto bene, in più c'ha 19 anni questa, cioè se non si, scusate il termine, si incazza un po' lei, che c'ha anche la giustificazione di essere impulsiva, perché cioè per la giovane età, chi lo deve fare?
No, ma sì, guarda, so, io devo dire, concordo con te, e devo dire alla luce anche dei nostri lavori, in cui ci troviamo spesso in compagnia di famosi, come dire, per generalizzare, a me è capitato spesso di vedere con quanta pazienza si fanno le foto e con quanta invadenza spesso gli vengono chieste. Quindi sì, io ci credo che ci sia un contesto in cui il buon senso ti dovrebbe dire, l'educazione dire di non disturbare quella persona, perché se sta mangiando, sta chiacchierando, evidentemente è una situazione che non si sposa bene col chiedere un selfie. E ho visto, ecco, superare di gran lunga l'educazione e il buon senso e andare a chiedere la foto. Quindi, ecco, compatibilmente con quello che ha scritto Madame, ecco, e come immaginiamo che sia andata, mi sento di essere d'accordo con lei.
Sì, sì, guarda, io ti posso dire che è una cosa veramente impressionante quanto molto spesso le persone non abbiano un senso del limite, no? Io adesso sì, vi racconto velocemente questa cosa. Io tantissimi anni fa, ma proprio tanti, tipo una quindicina, se va bene.
Quindi quando eri giovane, adolescente, no? 15 anni fa ero adolescente.
Sono andato ero in vacanza in Sardegna, avevamo preso una casa in Sardegna per un mese e 10 giorni è venuta a passare le vacanze di Luciana col fidanzato.
Luciana Littizzetto, ok.
E quindi andavamo in spiaggia, poi uscivamo la sera, poi abbiamo capito che uscire la sera e andare proprio, che ne so, a San Teodoro, in questi posti un po' troppo, era un po' faticoso, però insomma l'abbiamo gestita. Ma succedeva questa cosa continuativamente, quando lei passava da qualche parte o si sedeva, arrivava qualcuno che non solo voleva la foto, ma voleva che lei gli facesse il personaggio, che lei lo facesse ridere.
Sì, sì, sì.
Come se fosse dovuto, che sta povera Christa era in vacanza, però dovesse sempre essere il personaggio, no? A un certo punto lei, un giorno scocciatissima, si gira verso questi e fa: scusa, ma ok, ma questi, dai, fammi ridere Luciano, fammi una battuta. E gli fa: scusa, ma tu che lavoro fai? Ma io sono idraulico. Dai, ma aggiustami un tubo allora, aggiustami un tubo qua, fammi vedere un tubo.
Quindi di fatto ha fatto anche la battuta.
Io faccio il mio mestiere, tu fai il tuo mestiere, adesso aggiustami un tubo qua in spiaggia. Allora, non ha capito il senso, no. Credeva fosse una battuta, si è messo a ridere, è andata via. Però comunque questa è la, e quindi che Madame, e poi comunque ci posso finire, noi siamo stati, non so tu, ma io sono stato abituato che quando si mangia, si mangia. Cioè a casa
sì,
mia
sì,
se suonava il telefono quando si pranzava era una tragedia, quando non c'erano i telefonini ancora.
Ah,
quindi,
sì, vabbè, figurati.
No? Cioè,
sì,
il minimo sindacale della convivenza, secondo me. E poi Madame è brava e quindi fa anche bene incazzarsi, basta.
Poi lei ci ha tenuto a sottolineare: se poi mi conoscete, conoscete la mia musica, magari mi sacrifico pure, ma se state là perché sono quelli che rincorrono la fama invece che l'artista e la sua arte, peggio mi sento, direbbero qui a Roma.
Sì, esatto, anche perché tu sei il personaggio, cioè tu sei la persona pubblica quando ti esponi e quando fai il tuo mestiere artistico, se no sei una persona che ha le sue cose, i suoi tempi e le sue necessità. Diceva: io non sono Madame, io sono Madame 24 ore al giorno, per quando mi ascoltate cantare, quando ascoltate la mia musica, se no sono una giovane 19enne anche abbastanza scorbutica. E c'ha ragione.
Figurati, io quando mangio sono come il mio cane con l'osso. Di che stiamo parlando? Come la capisco, come la capiamo. E quindi, ragazzi, abbiamo sproloquiato abbastanza anche sul gossip e su, appunto, la questione Madame e i selfie. Appuntamento a domani con Angelo, con Angela, con ancora ospiti, racconti, estratti di interviste, cinema e festival, canale italiano, canale entertainment, The Support Day alle 10, in replica, in podcast, ci trovate dovunque e comunque. A domani, ciao. Grazie. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
I am Beckonfi, Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.